Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri.
Ciao a tutti, sono Rosalba Carbutti, giornalista del Carlino, e questa è una nuova puntata del Resto di Bologna. Donne arrabbiate e allegre, deluse e realizzate. Donne risolute e sfruttate, coraggiose e timide. Donne rumorose e felici. Una, nessuna e centomila, come canta Fiorella Mannoia in Mariposa.
Una, nessuna, centomila, madre, figlia, luna nuova, sorella, amica mia, io ti do la mia parola.
Oggi è la Festa Internazionale della Donna. Una festa, appunto, per tutte le donne. Certo, se andiamo ad analizzare i dati del World Economic Forum sulla parità di genere, viene il dubbio se prendersi davvero il tempo per brindare, visto che per una piena parità servono ben 131 anni. Resta comunque la consapevolezza che anche in nome della storia dell'8 marzo ne valga la pena di festeggiare tra iniziative, convegni, spettacoli teatrali, manifestazioni e cortei. Parlare di questa festa e del suo significato c'è Sara Pezzuti, che all'Istituto Parri di Bologna si occupa di formazione, divulgazione e temi di genere. Con lei vogliamo parlare di storia, sfatare ricorrenti fake news sull'8 marzo, raccontare donne purtroppo quasi dimenticate. Buongiorno Sara e benvenuta al Resto di Bologna.
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti e grazie mille dell'invito.
Allora Sara, partiamo dalla storia. Perché è nato l'8 marzo? Quali sono le sue origini?
Questa è un'ottima domanda di partenza. Possiamo dire che la data dell'8 marzo sia all'incrocio tra la narrazione non di uno, ma di diversi fatti storici che non a caso hanno luogo in quel periodo di tempo che per convenzione coincide con la diffusione dei femminismi della prima ondata, quelli che avevano a cuore in particolar modo il tema del suffragio femminile e dei diritti sul lavoro. Uno di questi eventi sarebbe proprio un incendio a New York il 25 marzo 1911. Si tratta in questo caso dell'incendio della fabbrica Triangle Shirtwaist Factory, che provoca la morte di circa 140 persone, di cui la stragrande maggioranza sono appunto donne, circa 120 sul totale. Insomma, un evento tragico che ha dato la spinta per varare nuove leggi sulla sicurezza sul lavoro e incentivare nuove adesioni femminili a sindacati ancora molto importanti negli Stati Uniti. Nel frattempo anche in Europa si fa strada la consapevolezza sempre più forte della necessità di rivendicare i diritti delle donne, tanto che già nel 1910 una politica tedesca di nome Clara Zetkin propone di istituire formalmente una giornata dedicata alle donne ed è proprio in Germania che l'8 marzo 1914 si tiene una delle prime grandi manifestazioni per il suffragio femminile. Ecco quindi che iniziamo a unire i tasselli. Un altro fatto storico avviene pochi anni dopo, a San Pietroburgo, o per meglio dire Pietrogrado, così come era stata ribattezzata in quella fase storica. Siamo infatti nel 1917, in piena rivoluzione russa. L'8 marzo di quell'anno, il 23 febbraio secondo il calendario giuliano, ha luogo una manifestazione guidata in particolare da donne, ma non solo, che reclamano il pane, ma anche l'uguaglianza di genere. E questa manifestazione si rivelerà essere uno degli eventi fondamentali per il successo della rivoluzione. Ma veniamo ora all'Italia. Nel nostro paese l'idea dell'8 marzo arriva per la prima volta all'inizio degli anni 20, ma è solo con la fine della guerra che si inizia a celebrare l'8 marzo in tutta Italia, anche se il termine celebrare non è molto corretto, c'è ben poco da festeggiare effettivamente. Sicuramente l'8 marzo però in Italia diventa nel corso degli anni un momento per manifestare pubblicamente per i diritti delle donne. È celebre per esempio la manifestazione dell'8 marzo 1972 a Campo dei Fiori, a Roma, una delle prime grandi manifestazioni femministe in Italia. Non è un caso che proprio negli anni 70 il nostro paese arriverà a diverse conquiste in campo giuridico, come la legge sul divorzio del 1970 o la legalizzazione dell'aborto nel 1978. Insomma, è sempre in questi anni poi che l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite riconosce formalmente l'8 marzo come giornata internazionale della donna.
Quindi diciamo il famoso rogo della fabbrica non è una fake news.
È una fake news perché effettivamente le origini di questa data, che è certa l'8 di marzo, è molto incerta. Come ho detto, l'8 marzo è più che altro l'incrocio fra diversi fatti storici. Prima ho citato il rogo del 25 marzo 1911, sempre a New York, alla fabbrica Triangle Shirtwaist Factory. In realtà la fake news esiste e infatti questo fatto storico non documentato, cui spesso si fa riferimento, sarebbe un incendio sempre a New York in una fabbrica di camicie, la Cotton, che sarebbe avvenuto l'8 marzo 1908, in cui avrebbero perso la vita moltissime operaie. Di fatto però, come ho detto, di questo incendio in particolare del 1908 non esiste documentazione.
Ecco, pensando a Bologna e anche alle iniziative che come Istituto Parri ogni anno fate in vista dell'8 marzo, le volevo chiedere questo. L'anno scorso avevate puntato su una donna simbolo che era Raffaella Carrà. Quindi una scelta anche un po' controcorrente per un istituto come il Parri. Quest'anno invece su qual è la donna, diciamo, che rappresenta questa data?
Effettivamente ormai da qualche anno come istituto, in occasione dell'8 marzo e anche del 25 novembre, realizziamo in collaborazione con l'Ufficio Pari Opportunità del Comune di Bologna una videorubrica che si chiama Voli di Farfalle. Si tratta di brevi video in cui, per l'8 marzo in particolare, scegliamo di ricordare i traguardi raggiunti in termini di parità di genere e così anche le donne che a loro modo nel corso della storia hanno lottato per abbattere alcune barriere. Nel corso degli anni abbiamo scelto come simboli dell'8 marzo Franca Viola, Mariel Franco, le sorelle Mirabal, Virginia Woolf e Belux. L'anno scorso abbiamo scelto appunto Raffaella Carrà. Quest'anno, in occasione dell'ottantesimo della Resistenza, dedichiamo Voli di Farfalle a Emma Casari.
La mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso.
Si tratta di due figure, queste ultime che ho citato, impossibili da comparare. Non possiamo confondere i due livelli della storia politica e della storia del costume, ma è molto importante che vengano raccontate entrambe. È curioso infatti notare alcuni punti comuni tra Carrà e Casari. Per esempio, entrambe sono donne che sono riuscite a far sentire la loro voce in un contesto prettamente maschile ed entrambe hanno lottato per la libertà di essere chi vogliamo e la libertà da ogni forma di oppressione. Emma Casari o Nigren, entrambi sono i nomi di battaglia di Adelia Casari, è una donna ed è anche una partigiana, è diventata uno dei simboli della resistenza bolognese. È una figura interessante, spesso si parla di resistenza come se fosse esclusivamente una storia di uomini combattenti. In realtà il contributo delle donne è stato importantissimo. Anche loro hanno combattuto, hanno sostenuto la lotta, hanno rischiato la vita, anche loro hanno sofferto e anche loro sono morte. In questo senso abbiamo voluto omaggiare Emma Casari anche per il suo impegno nel raccontare, nel far conoscere, nel vero senso della parola, questa storia che è anche una storia di donne. Ha partecipato all'organizzazione di moltissime iniziative incentrate sulla storia e la memoria della resistenza a Bologna e ha voluto fortemente la costruzione del monumento alle 128 partigiane della provincia di Bologna, realizzato con la collaborazione del Liceo Arcangeli e di numerosissime altre scuole medie cittadine. E questo monumento è stato inaugurato a Villa Spada nel 1975 in occasione delle celebrazioni del 100° anniversario della Resistenza e dell'Unione Donne Italiane.
Ecco Sara, le chiedo questo: come mai una donna come Emma Casari, eroina della resistenza e bolognese, è diciamo così quasi dimenticata?
Beh, effettivamente parlare di 8 marzo significa anche parlare di storie di donne, e quindi parlare di storie di donne significa anche parlare di storie mai ricordate, quasi dimenticate. Proviamo a fare caso a quanti nomi femminili troviamo in un qualsiasi manuale di storia. Proviamo a contarli. Sono pochissimi. Questo la dice lunga su quanto la storia delle donne sia effettivamente diversa dalla storia degli uomini, quella che comunemente studiamo, e su quanto le donne non abbiano avuto il diritto a godere della giusta visibilità e del giusto merito per i loro traguardi. Ecco, per noi come istituto parlare di queste storie è fondamentale per parlare del Novecento. Come ho detto prima, la storia della resistenza è anche una storia di donne, e questo elemento spesso viene omesso o comunque non ricordato quando si parla di resistenza, che viene raccontata quasi esclusivamente come una storia al maschile, ma è un elemento fondamentale da tenere in considerazione per avere un quadro completo della storia, e della storia del Novecento in particolare. A questo proposito non posso che pensare a Air Story, che è un progetto dell'Istituto Parri realizzato sempre in collaborazione con il contributo dell'Ufficio Pari Opportunità. Si tratta di un profilo Instagram dedicato alla storia delle donne del Novecento, in cui presentiamo post dopo post, letteralmente, alcune donne poco note che nel corso del Novecento hanno scritto una pagina di storia, e anche qualcuna in più, a dire il vero. Se per caso andate a curiosare, noterete che abbiamo parlato di biografie femminili anche molto diverse fra loro, sia italiane che internazionali, ma rimane comunque un progetto molto legato a Bologna. Per fare un esempio, è nato nel 2021 nell'ambito di un progetto con una classe del liceo Minghetti di Bologna, ed è stato uno dei progetti finali che ha portato la classe a vincere un bando per intitolare il giardino in via dell'Arcoveggio 64/6 a Bologna a Virginia Woolf, intitolazione che poi è stata ufficializzata il 25 gennaio 2022. Sappiamo che anche la toponomastica delle nostre città, un po' come i libri di storia, non conta ancora molti nomi femminili tra i suoi spazi urbani, e quello è stato davvero un bel traguardo per noi. Finalmente esiste uno spazio in città dedicato a questa vera e propria paladina dei diritti delle donne. E sempre a proposito di spazi urbani, come dicevo prima, se si parla di Bologna non si può non parlare anche di Emma Casari e del monumento alle 128 partigiane a Villa Spada.
Quindi potrebbe essere una spinta anche per magari una via, un giardino intitolato a Emma Casari, potrebbe essere un'idea?
Perché no, sarebbe senz'altro un'ottima proposta.
Bene, con questa proposta ci salutiamo, buon 8 marzo, buona festa della donna.
Grazie a voi, arrivederci.
Arrivederci. Grazie per averci ascoltati. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.